State ascoltando SBS Italian.
Questa mattina ci colleghiamo con Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio. Ci colleghiamo con lui a Roma quando si chiude una giornata, quella del 22 aprile, che ha fatto registrare un numero record di guariti, un lieve calo delle vittime da Covid-19, anche se ovviamente il numero di contagiati e decessi nel paese rimane ancora drammaticamente alto. Innanzitutto, Carlo, buongiorno, ben trovato ai microfoni di Radio SBS.
Grazie, buongiorno a voi.
Carlo, soprattutto dati i numeri e immagino anche molto sia una spinta legata agli ultimi dati economici, in Italia si parla sempre di più di fase 2. Allora, una fase 2 che lo stesso Premier Conte, insomma, annuncia molto complessa. Cosa si sa finora di quel che prevederà il piano, appunto, di questa riapertura del paese?
Allora, le voci che girano sono tante, anche perché sono all'opera tantissime task force, cioè quella del Comitato Tecnico Scientifico, che è presieduto dal capo dell'Istituto Superiore di Sanità, poi c'è la Protezione Civile, poi c'è appunto il comitato, la task force organizzata attorno al dottor Colao, ed è una struttura che deve dare indicazioni concrete, perché il Presidente del Consiglio si appresta entro fine settimana a spiegare nel dettaglio come appunto sarà la fase 2, cioè la fine del lockdown a partire dal 4 di maggio. Allora, la situazione è questa, che bisogna, che sia necessario riaprire, riaccendere il motore del Paese a partire dall'inizio di maggio, questo non lo mette più in discussione nessuno. Lo stesso Conte, presentandosi in Parlamento, ha detto: non possiamo più reggere con milioni di cittadini chiusi dentro casa, quindi bisogna comunque ricominciare a vivere, anche se in condizioni naturalmente molto diverse rispetto al passato. Però questa riapertura è ancora oggetto, come dicevo, di discussioni, soprattutto non c'è una grande intesa, non solo su come organizzare questa fase 2, ma anche su chi deve dare poi le direttive, nel senso che abbiamo delle regioni come quelle del nord, in particolare la Lombardia, dove appunto tu hai illustrato una condizione ancora di grande difficoltà e un numero di decessi che supera i 400, che comunque è un numero agghiacciante. Dall'altra abbiamo regioni dove invece il contagio è sotto controllo, e poi in generale abbiamo una condizione economica molto complicata. L'Ufficio parlamentare di bilancio ha detto che il crollo del PIL per i primi 6 mesi potrebbe addirittura essere del 15%, quindi insomma una vera ecatomba, una vera emergenza. Quindi bisogna ricominciare, non c'è ancora un'intesa su come farlo, anche se si parla della necessità di mantenere misure di distanziamento, l'obbligo di mantenere le mascherine quando si entra nei locali pubblici, la necessità di rimanere entro, di potersi muovere, ma sempre dentro i confini di ogni singola regione, e poi anche la possibilità del telelavoro, del fatto che gli uffici possano lavorare su 7 giorni invece che su 5, anche con orari molto prolungati. Ripeto, tutte queste cose sono ancora allo studio, non c'è una decisione precisa, alcune cose le dirà Conte entro il fine settimana, però insomma la sensazione è che la confusione che ha contraddistinto la fase 1 rischia di propagarsi anche sulla fase 2, che però è inevitabile. Rimanere chiusi a casa non si può, bisogna riprendere a lavorare, a fare una vita più o meno normale, però ripeto, ancora non sono chiare le direttrici entro cui muoversi.
Insomma, come ci spieghi, le spinte sono contrastanti, soprattutto il parere di alcuni esperti, insomma, farebbe temere anche una possibile recrudescenza del virus se questa fase 2 così delicata non fosse ben gestita. Conte ha anche detto che l'utilizzo di questa app aiuterà a monitorare la situazione. Ecco, tu hai seguito in prima linea, si può dire, gli sviluppi della situazione in Italia. Quali sono, secondo te, le principali criticità da affrontare e come pensi si stia muovendo la politica? Hai detto, insomma, che c'è anche una difficoltà di coordinamento che però effettivamente, se ci pensiamo, caratterizza un po' la situazione proprio dall'inizio della pandemia.
Sì, ma è esattamente così, perché si tratta di un morbo in gran parte ancora, con un virus ancora in gran parte sconosciuto. Certo, oggi noi sappiamo moltissime cose in più di 2 mesi fa, però altrettante sono ancora da studiare, da verificare, e mentre si rincorrono le voci, l'ultima è quella di un vaccino che la Svizzera starebbe preparando e che sarebbe pronto già a ottobre, mentre si rincorrono appunto questi tipi di voci, come giustamente hai rilevato, così come è divisa la politica in Italia su come attivare la riapertura e riaccendere il motore del paese, alla stessa stregua sono divisi gli scienziati, perché ce ne sono alcuni che sostengono che quelle date indicate dal governo, che sono responsabilità del governo, sono tuttavia date forse troppo ravvicinate, perché non esiste ancora la possibilità di una messa in sicurezza sanitaria vera del paese, particolarmente nelle aree più a rischio, che sono quelle del nord, della Lombardia, come abbiamo detto, e altri scienziati che invece dicono che, insomma, tutto sommato si può controllare la situazione, si può controllare, e magari andando verso la stagione più estiva si possono anche immaginare situazioni meno complicate rispetto proprio alla tossicità del morbo, alla sua capacità di viralizzarsi, di contagiare le persone. Ecco, tutto quanto questo finisce per impattare sulla carne viva del paese, perché, come dicevo prima e ribadisco, il vero ci sono due facce di questo di questa pandemia: quella sanitaria, che ho cercato di spiegare, e forse con tutta la cautela possibile, però magari si può dire che il peggio è alle spalle, ma rimane la possibilità che il contagio si ripresenti in altre circostanze, magari all'inizio dell'autunno, e questo anche il punto di vista per esempio di Ilaria Capua, che è una virologa di livello internazionale, come sappiamo. E tuttavia non si può continuare col lockdown, il paese rischia di morire, cioè ci sono centinaia di migliaia di piccole, piccolissime imprese che non riescono più a farcela, i finanziamenti che il governo ha deciso di stanziare per venire incontro, per alleviare le difficoltà di settori, alcuni davvero in condizioni drammatiche, come quella dei liberi professionisti, come quelle, ripeto, delle piccole e piccolissime imprese, beh, questi finanziamenti però arrivano con contagocce, devono sopportare il collo di bottiglia della burocrazia, e quindi, insomma, le autorizzazioni, le possibilità, quindi, insomma, bisogna far ripartire comunque le cose. E tuttavia la consapevolezza che quello che è stato non tornerà più, anche per cose diciamo le più semplici, la vita delle città, i trasporti che dovranno viaggiare con capienze molto più ridotte, col distanziamento, gli orari dei negozi, vi ho detto prima, e insomma tutte le abitudini che siamo stati abituati per la socialità ad avere, adesso rischiano di essere modificate in gran profondità, addirittura stavolta. Questa è la sfida che aspetta tutti i paesi che hanno a che fare col Covid, ma in Italia in particolare, perché c'è una condizione economica molto più difficile rispetto ad altri.
Dunque, dobbiamo aspettare il fine settimana per capire come sarà gestito questo tanto agognato ritorno ad una normalità. Vedremo un po' come si presenterà questa nuova normalità. Intanto però un appuntamento importante anche tra qualche ora con il Consiglio europeo. Molte le incognite, i nodi da sciogliere, insomma ne abbiamo parlato anche nel corso dei programmi scorsi, ma probabilmente chi si aspetta grandi colpi di scena rimarrà deluso. Immagino tu sia d'accordo con questa previsione, Carlo. Quali saranno i punti però principali all'ordine del giorno di questo incontro?
Il punto principale è come l'Europa deve intervenire per finanziare, per sostenere le difficoltà dei singoli paesi. È vero, c'è molta carne al fuoco, si è parlato di cifre enormi, 1 trilione di euro, e anche iniziative a favore del lavoro, a favore del sostegno alle persone più bisognose. Però c'è un problema di fondo, e per questo è giusto non aspettarsi granché, nel senso che sarà ancora una riunione interlocutoria, perché la divaricazione tra i paesi del nord, capeggiati in particolare dalla Germania e dall'Olanda, e quelli mediterranei, di cui adesso fa parte anche la Francia, che insieme a Spagna e Italia spinge per politiche, diciamo così, più espansive, insomma più vicine alle esigenze della gente, ecco, dei cittadini europei, ebbene questa divaricazione non si è composta. In particolare si discute su se bisogna aiutare i paesi attraverso prestiti che possono essere anche a lunghissima scadenza, ma sempre prestiti, quindi da restituire, oppure invece attraverso finanziamenti a fondo perduto che le casse europee possono destinare ai singoli paesi, ai singoli stati, per venire incontro alle loro difficoltà. Ma questo ultimo aspetto, come ripeto, è contestato, come dice, è contestato dai paesi, soprattutto dai paesi del nord. E lo scontro dei giorni scorsi sulla possibilità di emettere titoli di debito comuni, i famosi Eurobond, è uno scontro che ormai si è concluso con la sconfitta della possibilità degli Eurobond, che non esistono, non ci sono, perché questo porterebbe a quello che si chiama una mutualizzazione del debito, cioè in sostanza alcuni paesi del nord temono di doversi accollare i debiti dei paesi del sud, e quindi questo non succederà. È possibile però che si possa costruire un cosiddetto recovery fund, cioè uno strumento che consenta, con grande sostanza economica, che consenta di poter intervenire, di poter elargire fondi in aiuto ai singoli stati. Nel frattempo la Banca Centrale Europea continua a comprare titoli del debito pubblico, in particolare del debito italiano, quasi metà delle emissioni sono a favore del debito pubblico italiano, e questa è la pietra, il macigno da rimuovere. Com'è possibile far sì che l'Unione Europea trovi un'intesa su questo fronte così difficile, quando fino a ieri e fino ad oggi si è divisa? È questo che rende interlocutorio l'appuntamento di giovedì, che pure riveste una importanza fondamentale, perché se si dovesse arrivare ad una rottura giovedì, allora davvero l'intero edificio europeo rischierebbe di andare a scatafascio. Se invece, come è auspicabile, sarà un appuntamento interlocutorio, ma dimostrerà la voglia dei paesi più forti europei di venire incontro alle esigenze dei più deboli attraverso strumenti specifici, allora forse le cose possono cambiare, e soprattutto l'Italia è la più interessata tra i paesi europei, perché è quella che finanziariamente forse è messa peggio.
Assolutamente, staremo a vedere, probabilmente potremo anche commentare con te come andrà questo incontro. Ci sentiamo nel corso dei prossimi programmi. Intanto ringraziamo Carlo Fusi, col quale ci siamo collegati a Roma, il direttore del quotidiano Il Dubbio.
Grazie a voi, arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.